Domenica 23 novembre, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Paola Capriolo, che per Carbonio Editore traduce una splendida novella di Ludwig Tieck, Il superfluo della vita, affettuosa, cinica riflessione sulla forza dei nostri ideali e delle nostre passioni. Con Alessandra Coppola ricorderemo uno degli eventi più efferati degli ultimi decenni a Milano, l'incendio del cinema Luci Rosse Eros, a partire dal suo libro per Einaudi, Il fuoco nero, storia della banda neonazi Ludwig. Occasione per una riflessione più larga sui percorsi del neofascismo e della destra eversiva nell'Italia contemporanea. Infine sarà nostra ospite Maria Polita, con la quale racconteremo un grande autore, illustratore, artista, Maurice Sendak, di cui ora Delphi pubblica Hansel e Gretel con il testo di Stephen King. È la Domenica dei Libri del 23 novembre, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Il superfluo della vita di Ludwig Tieck, poeta, narratore, traduttore, critico, viene pubblicato a Dresda nel 1839. È una novella che appartiene alla fase più matura di Tieck, che era stato negli anni giovanili con i fratelli Schlegel e con Novalis uno dei membri del circolo di Jena, a cui si deve l'elaborazione dei principi letterari ed estetici del romanticismo. Dopo gli anni di Jena, Tieck diventa una figura affermata, diciamo, del panorama letterario tedesco, traduce Shakespeare, il Don Chisciotte, diventa poeta di corte, viaggia, si dedica ad una letteratura, diciamo, meno radicale, più commerciale rispetto a quella degli anni dell'esplosione romantica. A questa fase appartiene appunto la novella Il superfluo della vita, che ora Carbonio Editore ripubblica ad una quarantina di anni d'anni dalla prima traduzione italiana. La traduzione qui c'è anche un'introduzione di Paola Capriolo, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Paola Capriolo, scrittrice, traduttrice, del suo ultimo romanzo per Bompiani è Irina Nikolaevna o L'arte del romanzo. Allora, Paola Capriolo, il superfluo della vita racconta, no, di due giovani, lui Heinrich è un borghese, lei Clara è un'aristocratica, si sposano contro il volere del padre di lei, vanno a vivere in una soffitta e poi diciamo conducono un'esistenza grama quanto a beni materiali, ma nutrita, diciamo, del loro grande amore, no, che diciamo basterebbe a se stesso. Allora, Paola Capriolo, vorrei partire da una cosa che lei scrive alla fine della sua introduzione. Dice: questo è un piccolo capolavoro. Ecco, perché?
Beh, è un capolavoro per l'equilibrio con cui sa fondere l'idillio con l'ironia, secondo me, fondamentalmente. È tutto in queste tinte di tenui borghesi, no? Di un idillio borghese, anzi un idillio che addirittura rinnega l'esistenza borghese per abbracciare questa povertà che però è vista diciamo quasi come un gioco, no? In un certo modo dai protagonisti. Sì. E però con queste continue reminiscenze della grande cultura romantica, addirittura anche di Goethe, della filosofia kantiana, no? C'è questo mondo che è uno dei vertici, diciamo, della cultura europea, no? Degli ultimi secoli, che viene tradotto in una chiave che non è parodistica, però è comunque sottilmente ironica, e soprattutto diventa quasi un arredamento di casa tutto ciò, no? Per cui i due discutono, non so, della realtà o idealità dello spazio, piuttosto che non del rapporto tra sogno e personalità, eccetera, ma il tutto in questa ottica estremamente, direi, vorrei quasi dire semplice, no? C'è un libro che un racconto che riesce a sfiorare argomenti di estrema complessità, ma sempre con questo tocco leggero, con questo garbo, direi.
Ecco, allora, proprio a proposito di questo, lei ha usato più volte anche poi la parola ironico, ironia, no? Allora, da un lato c'è proprio questo continuo dibattito, i due, Eric e Clara, dibattono, no, di questioni alte, la libertà, la fedeltà, i loro sogni, eccetera. Però dall'altro c'è un continuo entrare di elementi molto più prosaici, cioè cosa si mangia, il pane riscaldato nell'acqua, un po' di burro alla fine, come ci si riscalda, c'è tutta la cosa anche, come dire, davvero spassosa, divertente, no? di una scala fatta a pezzi. Ecco, c'è questo irrompere continuo della realtà in una conversazione invece che resta molto alta e molto filosofica.
Certo, però appunto è divertente proprio perché queste irruzioni della realtà vengono in modo, direi, quasi comico, continuamente trasposte su questo piano filosofico ideale, no? Per cui si fa filosofia sul fatto di tagliare a pezzi la scala, no? Per riscaldare la stufa, si fa filosofia o fra virgolette critica della cultura per dire che bisogno c'è della tovaglia per mangiare, no? E c'è questo filosofare che è un po', in fondo, in questo senso parlo di ironia, perché è quasi una satira della mentalità romantica, per cui la realtà sensibile viene trasposta comunque in una idealità, no? che la ingloba e che la trascende. E qui tutto questo avviene in modo giocoso.
Ecco, allora, un'altra cosa che ho trovato molto divertente è il modo in cui, insomma, in questa novella di Tic, ci si prende in qualche modo gioco, no? della restaurazione e dell'ossessione per l'ordine, per la sicurezza, no? Cioè, c'è questa coppietta di ragazzi che smonta una scala per scaldarsi d'inverno, ecco, e diventano in qualche modo una minaccia terribile, temibile, no? Addirittura all'assetto europeo, no? Cioè, da quella soffitta potrebbe partire un moto rivoluzionario capace di creare un sommovimento collettivo. Ecco, è l'ironia, insomma, Tic fa parte appunto di quella scuola di Iena, di quel circolo di Iena che dà il via anche, no, al pensiero, alla produzione letteraria romantica. Però per Tic, ormai diciamo più avanti negli anni, è l'ironia e non più la rivolta romantica, lo strumento con cui ci si oppone poi al potere.
Sicuramente sì, anche perché appunto quella generazione è una generazione che patisce una grande disillusione storica, no? Reagendo poi ciascuno a suo modo, non so, Friedrich Schlegel spostandosi su posizioni estremamente conservatrici. Tic reagisce, in qualche modo mettendosi in pantofole, no? Dicendo va bene, riguardiamo tutto questo con un sorriso, riguardiamo tutto questo. E l'ironia si applica alla stessa, cioè questa idealizzazione continua, questo spirito antiborghese, no? Che anima i due protagonisti, alla fine viene frettolosamente e quasi con sollievo abbandonato nel momento in cui dice, beh, alla fine, no, lui dice, beh, furono ben felici di abbandonare questa filosofia della povertà per tornare a concedersi una vita agiata, no? Quindi ecco, come non si capisce, cioè uno dei motivi del fascino di questo racconto è proprio che c'è un'ambiguità tra lo sposare e non sposare questa posizione dei due personaggi, no? Per cui non si capisce bene se Tic si stia prendendo in gioco del mondo contemporaneo attraverso di loro o direi di loro attraverso questo suo in fondo realismo di fondo, no? Questo disincanto di fondo, perché poi al fondo, in ultima analisi, dietro questa novella c'è un grande disincanto, una grande disillusione.
Ecco, allora, infatti, allora, proprio a proposito del finale, cioè Eric e Clara passano tutta la novella, diciamo, a parlare del loro amore, di quanto uno basti all'altra, di quanto si possa vivere, no, senza i tovaglioli, no, a un certo punto dicono.
Sì.
In realtà, allora, non voglio svelare il finale, ma i due nel finale rinunciano, diciamo,
rinunciano
senza,
alla rinuncia.
Ecco, senza alcun problema, no? Cioè al proprio amore povero e senza tovaglioli. Allora, questo è anche, come dire, il modo un po' disincantato e forse cinico in cui Tic guarda al proprio passato, no? Romantico, insomma ci guarda con affetto, con nostalgia, ma senza forse crederci più molto.
Certo, infatti in certo senso il protagonista Heinrich è un alter ego quasi un po' caricaturale, no, dell'autore da giovane, però un alter ego al quale lui guarda con il sorriso, insomma, di affetto, ma anche leggermente di compatimento dell'uomo maturo e appunto disilluso, no, che guarda ai suoi sogni di gioventù. E alla fine sembra che appunto il protagonista stesso, come dire, esca da questa prova iniziatica per abbracciare la realtà, no? Cosa che in fondo corrisponde al cammino dello stesso Tic.
Senta, lei ha tradotto molto dal tedesco, com'è tradurre Tic?
Beh, è apparentemente semplice, in realtà non lo è, come non è mai tradurre un grande scrittore, no? Perché la cosa più difficile è rendere proprio questa fluidità conversevole, no? Dello stile, della pagina, perché è un ritmo che non deve e non può avere cadute, no? in cui tutto emerge e viene legato con estrema naturalezza, ma rendere in un'altra lingua questa naturalezza non sempre è immediato, ecco.
Allora, senta, lei nella sua introduzione parla dell'influenza che Tic ha avuto fino a Thomas Mann. Allora, per concludere, ci può dire qualcosa di più su come poi Tic, la figura di Tic si stende, si allunga sulla letteratura tedesca che verrà? Tra l'altro mi sembra il Tannhäuser, no, di Wagner è tratto dall'opera di Tic.
Beh, non esattamente, però questa figura del cantore compare anche in una delle ecco, dei racconti romantici di Tic, sì. Ecco, Tic si pone appunto sul crinale, no, tra questi due mondi, di cui uno è quello appunto del romanticismo, un mondo tra l'altro profondamente influenzato dal grande evento dell'epoca, no? È come dire una sorta di, non discorso di assestamento, ma direi ulteriore disassestamento, in qualche modo legata e provocata dalla rivoluzione francese, no? Poi tutto ciò finisce e la nuova stagione che Tic inaugura è la stagione del Biedermeier, appunto, no, di questa letteratura più intimistica, più naturalistica, più legata al mondo borghese contemporaneo, che arriverà ai suoi frutti più maturi e più alti in seguito con Fontane, che è stato il grande romanziere, forse il primo grande romanziere tedesco nel senso europeo della parola romanziere, cioè che ha creato in Germania un equivalente del romanzo della grande tradizione del realismo europeo. E poi Thomas Mann, che è l'ultimo erede di questa tradizione e che in un certo senso la porta alle sue ultime conseguenze e anche alla sua crisi.
Ludwig Tic, Il superfluo della vita, sono 104 pagine, lo pubblica Carbonia Editore, la traduzione con un'introduzione di Paola Cabriolo, che è stata nostra ospite. La ringrazio molto.
Grazie a lei.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Nel marzo 1984, due giovani veronesi, Marco Furlan e Wolfgang Abel, vengono arrestati mentre tentano di dar fuoco alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere. Gli saranno attribuiti 10 dei 15 delitti rivendicati a partire dall'estate del 1977 dalla sigla Ludwig, rivendicati attraverso missive dove compaiono un'aquila e una svastica. Il territorio preso di mira da Ludwig è ampio, si va dalle province venete a Milano e si arriva fino a Monaco di Baviera, dove una cameriera di origine italiana muore nell'incendio di una discoteca. Il crimine più grave di Ludwig è sicuramente l'incendio del cinema Eros di Milano, dove 6 persone persero la vita in quello che è il più grave attentato in città dalla strage di Piazza Fontana. Queste storie sono il punto di partenza di Alessandra Coppola nel suo nuovo libro per Einaudi, Il Fuoco Nero, storia della banda neonazi Ludwig, dove l'inchiesta su Ludwig diventa l'occasione per raccontare, come scrive Coppola, quello che c'era intorno, una porzione dell'Italia scossa e stordita tra la guerra fredda, le bande armate, i morti d'eroina, i misteri irrisolti, un veleno politico che ancora impregnava le strade e le prime luci del disimpegno. Buongiorno Alessandra Coppola.
Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie Roberto.
Allora, Alessandra Coppola, giornalista del Corriere della Sera, con Ilaria Ramoni ha scritto Per il nostro bene, viaggio nell'Italia dei beni confiscati. Allora, Alessandra, alla vicenda del cinema Eros tu tra l'altro hai già dedicato un podcast, no? E partiamo allora proprio da qui, cioè si tratta di una strage di matrice neonazista, la più grave dopo Piazza Fontana, eppure è una strage in larga parte rimossa. Tu verso la fine del libro scrivi, me lo sono segnato, ho avuto molti dubbi nel tentare di riportare alla luce la strage del cinema Eros e tutte le storie intorno, perché, scrivi, ho imparato, quando una vicenda viene tenuta in ombra, una ragione c'è. Ecco, allora iniziamo dalla fine. Qual è, secondo te, la ragione di questa ombra?
Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il cinema Eros, quando mi ci sono imbattuta, ho trovato impressionante, no, che una storia così importante, così forte per una città, l'uccisione in un incendio doloso di 6 persone fosse stato completamente rimosso, no? Forse me lo confermerai anche tu, ma tanti milanesi che erano a Milano, diciamo, già coscienti, con un'età per ricordarselo, non la ricordano, e quindi l'impressione che è forte, ed è stata anche forse la ragione di partenza per cominciare a occuparmi di questa storia, è che fosse stato rimosso. La prima ragione è una ragione molto umana e straziante di vergogna. No, una vedova mi diceva, se fossero morti in banca la storia sarebbe andata diversamente. Queste persone sono morte in un cinema porno, punite diciamo da Ludwig proprio in quanto spettatori di cinema porno, come appunto se fossero dei depravati, delle persone da rimuovere dalla società. E un po' hanno scontato quello che era già un giudizio sociale molto marcato, no? I Ludwig hanno sempre colpito persone che erano già dei reietti, che vivevano già con una sorta di stigma sociale, la prostituta, l'omosessuale che frequentava l'ambiente gay, il nomade che viveva a bordo di un'automobile, e quindi anche queste persone che frequentavano i cinema a luci rosse. L'altro elemento è la distrazione, diciamo, se poi dopo possiamo anche ogni tanto individuare degli elementi di protezione, di depistaggio, però non sono così forti come in altre stragi italiane. In questo caso c'è proprio un elemento di distrazione. Quando la strage al cinema Eros è del 14 maggio del 1983, e di quell'anno esiste un bellissimo documentario di Ermanno Olmi che si chiama Milano 83, che mostra una città in trasformazione ma ancora un po' tenera, ingenua, poetica, mentre si accendono le luci dei nightclub, dei bar, una città che vuole da una parte scrollarsi di dosso la violenza politica, la strategia della tensione, gli anni di piombo, tutto quello che l'ha resa cupa, e dall'altra vuole appunto accelerare verso il disimpegno. E quello che colpisce è che l'allora sindaco di Milano Tognoli disse a Olmi: Olmi, scenda dall'albero degli zoccoli, come dire basta con questa immagine vecchia di Milano, noi vogliamo andare avanti, andiamo avanti. Poi Tognoli si sarebbe scusato negli anni successivi, però diciamo, l'idea è proprio questa, la sensazione è proprio questa, il desiderio di accantonare quanto prima queste vicende.
Ecco, allora, Alessandra, tu nel libro ricostruisci la storia di questi due veronesi, no? Marco Furlane e Wolfgang Abel, la loro ideologia, l'ideologia di Ludwig, no? Che li spingeva, come hai detto tu, a colpire i reietti diversi, subumani, no? Per queste persone, quindi gli omosessuali, quindi i rom, quindi le prostitute, quindi i frequentatori di luoghi corrotti come appunto i cinema a luci rosse. I due erano amici di lunga data. Tu scrivi: due adolescenti bellini ma insipidi, sportivi, colti, che a scuola non manifestano passioni politiche evidenti, che con le ragazze sono tiepidi e che nel loro tempo libero fanno scampagnate. Ecco, allora, due adolescenti così finiscono poi per entrare in contatto con i guerrieri di Cristo Re, con un cattolicesimo integralista che poi sconfina nel neopaganesimo nazista in una setta indù. Ecco, com'è successo? Ti chiedi nel libro, no? Ecco, diciamo in una risposta invece in radio, e quindi ci puoi dare brevemente il senso del come è successo?
Sì, diciamo che poi come il sottotitolo del libro io parlo di una banda perché gli elementi successivi danno proprio l'idea che c'erano delle forze e delle persone attorno a questi due ragazzi. Io credo che siano stati in qualche modo irretiti, attratti, coinvolti in una stagione in cui ovviamente c'era un grande fermento politico e c'erano soprattutto questo gruppo specifico di persone che gravitavano intorno a questa Verona nera, ordinovista. Con attratta anche da queste, attraversata da queste correnti tradizionaliste, spiritualiste, che li hanno in qualche modo irretiti, coinvolti, manipolati, hanno anche indirizzato verso questa direzione follemente neonazista, violentemente neonazista, evidentemente delle loro. Una loro ricerca, una loro pulsione, no? Un po', io me lo immagino un po' come può avvenire perché c'è un collegamento anche con l'estremismo islamico, per dire, cioè magari ci sono persone singole che da sole non farebbero una grande strage di orientamento politico, ma per una serie di circostanze vengono irretite, vengono coinvolte, vengono indirizzate.
Senti, Alessandra, leggendo il tuo libro mi è venuta insomma, in mente una cosa, soprattutto anche una domanda, no? Allora, tu parli di vicende che appartengono agli anni Ottanta. Per esempio, lo scioglimento di Ordine Nuovo, adesso vado a memoria, però mi sembra sia del 1973, no? Quindi già qualche anno prima. Allora, si potrebbe pensare che un certo neofascismo e neonazismo ideologico, politico, erede di Salò, sia appunto un fenomeno soprattutto degli anni 70. Ecco, allora, tu invece racconti vicende degli anni 80. Secondo te quel neonazismo e quel neofascismo si era trasformato nel decennio successivo? Si era, per esempio, dotato di connotati più mistici, più religiosi, diversi comunque rispetto a quelli del neofascismo politico degli anni 60 e 70?
Guarda, Ordine Nuovo nasce con una grandissima caratteristica anche esoterica e spiritualista, quindi è già il neofascismo, ma soprattutto il neonazismo, diciamo dalla fine del Terzo Reich in poi, diciamo dalla ripresa, diciamo, degli sconfitti in poi, aveva sviluppato soprattutto la corrente delle SS himmleriane, quindi molto improntato all'esoterismo. Quindi questa corrente esisteva. Questi ragazzi in particolare, a cui io mi riferisco come appartenenti a questa banda Ludwig, cioè, esasperano un po' questo aspetto, no? Lo possiamo un po' anche confrontare con alcuni fenomeni New Age, diciamo in maniera ovviamente senza loro arrivano a una espressione violenta, però potremmo immaginarlo in questo modo. E dagli stessi, diciamo, fratelli maggiori di Ordine Nuovo vengono un po' anche per scherno indicati come maghetti, quindi gente che trae in particolare, cioè che esaspera questa componente che esiste però già all'interno di queste correnti.
Allora, Alessandra Coppola, a proposito di questi ragazzi, tu dai particolare spazio poi alla vicenda di Marco Toffaloni, no? Tomaten, come Toffaloni era noto da ragazzo. Tra l'altro lui frequentava lo stesso liceo di Borgo Trento di Furlan e Abel e faceva parte del quel gruppo esoterico, no? Sorto appunto all'ombra di Ordine Nuovo, di cui avrebbero fatto parte anche gli altri due, Furlan e Abel. Ecco, com'è la storia di Tomaten può offrire e dare nuova luce a Ludwig?
Esattamente un esempio perfetto perché Tomaten è anche un po' l'anello di congiunzione con la strategia della tensione e ordine nuovo. Adesso su Tomaten, su Toffaloni, è stato appena ad aprile di quest'anno condannato in primo grado per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, quindi direttamente considerato uno degli esecutori materiali della strage, quindi che voglio dire, appena 17enne. Quindi molto giovane, avrebbe però poi diciamo, continuato la sua vocazione terroristica e in questa sentenza, nelle motivazioni di questa sentenza, abbiamo detto proprio dei mesi scorsi, i giudici scrivono ha fatto questo, ha fatto quell'altro, faceva parte, ha portato la bomba in Piazza della Loggia, alla manifestazione dei sindacati, ma probabilmente faceva anche parte di Ludwig. Quindi un po' la dimostrazione che Ludwig ormai, da insomma, anche in base a indagini successive, non è più considerato un fenomeno che riguarda due serial killer pazzi, è un po' la dimostrazione che gli addentellati sono molti e che si può considerare davvero una filiazione di una strategia maggiore, con altre ambizioni, con altri contatti, ma un po' che però arriva proprio da quello.
Tornando alla vicenda del cinema Eros, adesso tu ci facevi riferimento, Ludwig non sono due pazzi, due ragazzi appunto squilibrati, è qualcosa di più vasto e complesso. Allora, di tutta questa storia esiste una verità giudiziaria che tu però definisci parziale, cioè ad appiccare il rogo al cinema sono stati Abel e Furlan, c'è però tutto un mondo intorno che ha reso possibile quanto successo, sia da un punto di vista ovviamente ideologico, ma anche, come dire, operativo. Ecco, allora si parla di questo terzo attentatore. Ecco, secondo te, a che punto siamo proprio da un punto di vista invece di verità giudiziaria?
Allora, diciamo un elemento importante è che dopo aver fatto il podcast del Cinema Eros e poi lavorando a questo libro ho accumulato materiale sufficiente ma mi ha condotto scusate, ad aprire, a fare un'istanza di riapertura indagini presso la Procura di Milano, accolta e condivisa poi dagli inquirenti, per cui in questo momento è aperta un'inchiesta a carico di ignoti, proprio per individuare il terzo del cinema Eros. L'elemento importante, magari, adesso loro so che stanno facendo interrogatori, stanno ascoltando persone, hanno avuto conferma uno dei punti di partenza, cioè che al cinema Eros erano state viste tre persone precedentemente, insieme quindi una persona in più insieme ad Abel e Furlan avevano acquistato per 2 volte biglietti del cinema, quindi per fare dei sopralluoghi, 3 persone erano fuggite al momento del rogo, quindi questa presenza di una terza persona viene confermata. Le indagini vanno avanti, chiaramente sono passati tanti anni, le prove si perdono con tanti anni, incastrare il terzo uomo magari sarà difficile, ma per me l'elemento molto importante è che Ludwig venga definitivamente riconosciuto come un gruppo terroristico e non più come una banda di due. Anche per una questione di riabilitazione delle vittime, i familiari delle vittime che non hanno mai creato un'associazione, si sono quasi nascosti, no? Che è una cosa assurda, ingiusta, diventerebbero vittime di terrorismo, familiari di vittime del terrorismo, al di là anche proprio dei benefici economici che ne trarrebbero, sarebbe una riabilitazione, secondo me, molto giusta oggi per quello e riscriverebbe la storia di questi matti come dei matti Certo, ma con una chiara matrice neonazista all'interno di un gruppo neonazista.
Ecco, allora, proprio adesso c'è il riferimento tu, i familiari, no? Allora, innanzitutto oggi il cinema Eros non c'è più, al suo posto, come racconti, c'è un tempio evangelico, emanazione di un gruppo potente, soprattutto in Brasile, Universal, no? È un po' anche il segno dei tempi, cioè la storia si perde in questo continuo rimescolarsi, in qualche modo, nel continuo mutamento spaziale, urbano, ma anche umano della città. C'è però chi continua a vivere in un presente indelebile quella storia, quella vicenda. E tra questi c'è questa signora, la moglie di una delle vittime, che ti ha mandato una lettera, no, per la tua inchiesta.
Sì, diciamo una persona con la quale io ho avuto un rapporto in questi anni di confronto anche, no? Perché l'assenza di familiari delle vittime ti mette anche in una condizione in cui ti interroghi sulla liceità di quello che stai facendo, se è corretto andare avanti in questa direzione, insistere, presentare istanza di riapertura indagini, eccetera, quando ti sembra quasi di farlo contro la volontà dei diretti interessati. Ecco, quella che io chiamo la signora F, una persona straordinaria, mi ha molto incoraggiata, anche perché soprattutto la sua prima con titubanza, poi con preoccupazione, poi con diffidenza, poi invece con una grande apertura, la sua diciamo, atteggiamento è quella che, di una persona che finalmente si sentiva, lei dice, meno sola, no? Questo per me è stato molto importante e mi sembra molto il senso anche del recupero e della riscrittura di questa storia, appunto, creare anche una sorta di legame, che appunto riguarda i familiari delle vittime, riguarda anche tutti noi, perché appunto non è più una storia di crimini che potevano capitare, così legati appunto a questi due matti, serial killer, addirittura beh, allora è stata data la semi-infermità passeggera, quindi matti a volte, ma non sempre, ma è una storia di terrorismo, quindi diventa una storia collettiva che ci riguarda, un pezzo di storia politica anche di questo paese.
Il Fuoco Nero, storia della banda neonazi Ludwig, è un libro Einaudi, sono 160 pagine, è stata nostra ospite e la sua autrice Alessandra Coppola. Grazie Alessandra, ciao.
Grazie.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Questo è il preludio a Hansel und Gretel di Engelbert Humperdinck, la fiaba dei fratelli Grimm messa in musica dal compositore tedesco a fine Ottocento. Nel 1997 Maurice Sendak, il grande autore e illustratore di libri per bambini, disegnò le scene di Hansel und Gretel per la Houston Grand Opera. Quei disegni, quei bozzetti vengono ripresi oggi su iniziativa della Maurice Sendak Foundation e diventano un libro con un testo di Stephen King. Il libro viene pubblicato in Italia da Adelphi, che ha già pubblicato diversi lavori di Sendak. Ne parliamo con Maria Polita. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Maria Polita, critica letteraria, cura Scaffale Basso, sito dedicato alla letteratura illustrata e per l'infanzia. Grazie per essere con noi. Allora,
Maria, vorrei iniziare proprio da Maurice Sendak, il grande autore e illustratore. Lui è nato a Brooklyn nel 1928 in una famiglia di origini polacche ed ebraiche. L'infanzia poi, insomma, se ne è parlato, si è raccontato, è stata segnata dall'Olocausto. Diversi membri della sua famiglia rimasti in Europa finirono nei campi di concentramento e lì morirono. La sua opera più celebre è Nel paese dei mostri selvaggi. Lui, lo ricordo, è morto nel 2012, mi pare. Ha detto di avere diverse influenze, sia letterarie che anche, diciamo così, figurative, quindi William Blake, Melville, Watteau, Francisco Goya, Mozart, Emily Dickinson. Allora, Maria Pulita, che tipo di autore è stato Maurice Sendak?
Allora, Sendak è stato veramente un autore che ha segnato la letteratura per l'infanzia in un modo che probabilmente non ha più fatto nessuno. Tutto quello che tu hai raccontato entra in questo libro in modo incredibile, cioè lui stesso racconta esplicitamente come tutta la sua storia, anche tutta la storia della sua famiglia, le sue origini ebraiche, lo hanno portato a elaborare un'idea di infanzia unica, dove i bambini vivono una vita eroica cercando di far fronte alle necessità del vivere in un mondo di adulti sempre più indifferente. In questo le fiabe, in particolare questa di Hansel e Gretel che arriva in questi giorni per Adelphi sugli scaffali, ecco, questo brilla particolarmente, cioè questa idea che l'infanzia che la debba fare, che l'infanzia sia sempre su un crinale tra la vita e la morte, è un tema che a lui sta molto caro, ecco, e che Stephen King ha rielaborato in questa fiaba in modo assolutamente consonante sia al fiabesco che a Sendak, per cui credo che sia un'opera veramente unica nel suo genere.
Allora, lui fece le scene, no? Per Hansel e Gretel. Tra l'altro mi pare che l'opera di Humperdinck, che infatti nei paesi di lingua tedesca viene rappresentata a Natale, no? Finisce meglio, sì, mi pare, rispetto alla fiaba. Cioè, lì i bambini di marzapane riprendono vita e tornano dai genitori. Adesso vado un po' a memoria, mentre invece Hansel e Gretel, insomma, la fiaba dei fratelli Grimm, e anche quella che appunto viene adesso poi pubblicata con la... Ecco, lì invece finisce con i bambini che tornano dal padre. Comunque, che visione ha Sendak di Hansel e Gretel?
Allora, nell'opera illustrativa veramente confluiscono numerose suggestioni. Parto ad esempio da questa che tu facevi, questo riferimento che facevi agli omini di marzapane. Lui li inserisce all'interno come recinto di una casa, recinto che richiama tantissimo la casa della Baba Yaga, che era circondata da questi teschi, no, della tradizione fiabesca russa. Ecco, tutte le suggestioni artistiche che lui ha confluiscono nelle sue immagini. Lui tra l'altro aveva già affrontato l'illustrazione di Hansel e Gretel, perché aveva già illustrato in un'unica tavola la fiaba nella sua raccolta The Juniper Tree. E, come dire, quindi numerose volte si era cimentato nell'illustrazione della fiaba, anche in Caramili. Ecco, tutte queste suggestioni ritornano nel lavoro di scenografo che lui fa nell'ultima parte, sì, diciamo, della sua vita, e in questa lui, di questa in particolare, lui dirà che è stato il suo canto del cigno, cioè nel 97 quando esce questa rielaborazione appunto teatrale, lui era alla 17esima prova, cioè 17esima produzione teatrale che aveva fatto in 17 anni, per cui sentiva come l'idea di dover chiudere un'epoca, lui lo dice proprio, chiudo un... E qui, come dire, ha concentrato tutto quello che lui aveva nei confronti della fiaba, tutte queste suggestioni anche artistiche che tu hai citato, ecco.
Maria, ti faccio una domanda, perché insomma sono andato a leggermi un po' di cose, sapendo appunto di fare queste interviste. Allora, lo raccontavi tu adesso, cioè lui nell'ultima parte della sua vita, Sendak, si dedica molto al teatro, no? Adesso c'è questa Sendak Foundation che pensa, sì, di pubblicare quelle opere, chiedendo appunto ad una serie di scrittori come in questo caso, no, Stephen King, di produrre i testi. Allora, che cosa ne pensi dell'operazione? Cioè, Sendak è morto, quindi non può controllare il prodotto finale. Ti sembra che sia, come dire, una cosa fair, cioè una cosa che vada nel senso anche di omaggiare davvero l'autore, o in qualche modo l'autore a questo punto non può più dire quello che pensa e che vuole? Perché una cosa ovviamente è fare i bozzetti, poi tu facevi riferimento al fatto che lui l'aveva già affrontata, no? Hansel e Gretel. Quindi questi sono bozzetti fatti, disegni fatti per una produzione teatrale, che qui però vengono portati a un testo che invece è un testo letterario. Cosa ne pensi in generale dell'operazione?
Allora, tra l'altro aggiungo, non solo, perché in quest'albo di Adelphi sono stati utilizzati anche proprio gli storyboard, i bozzetti, anche i disegni non definitivi in un certo qual modo. Per cui in realtà l'operazione che sta facendo Adelphi è molto ambiziosa ed ero molto incuriosita anch'io. Devo dire che in generale ciò che mi rassicura è che Adelphi ha una cura nei suoi libri, vabbè, su cui c'è poco da discutere, ma soprattutto la fondazione che cura l'opera di Sendak ha veramente a cuore l'opera di questo artista, quasi maniacalmente. Cioè io ho visto come appunto vengono curati i suoi libri, come le stampe non possono essere che curate veramente nel dettaglio più minuto, per cui, come dire, c'è proprio una cura maniacale. Ero curiosa di questa prima prova, che secondo me va assolutamente, come dire, promossa a pieni voti, perché Stephen King ha mostrato una capacità di rimanere fedele sia al testo che, come dire, è riuscito a integrare queste immagini che non erano per forza legate, no? Nel senso che facevano parte a volte degli sfondi, a volte sono i bozzetti,
esatto,
dei costumi,
sì.
Per cui, cioè, delle immagini che non necessariamente erano legate narrativamente in una sequenza. Beh, lui è riuscito a rimanere fedele alla fiaba, ai fratelli Grimm e anche all'interpretazione di Humperdinck, e nello stesso tempo di riuscire a unire queste immagini con un senso unico. Anche l'esempio dei due sogni con questa strega che si è inventato Sendak con i bambini dentro la sacca, che è in due versioni, sia nel libro lo troviamo sia nell'immagine dello storyboard che nell'immagine definitiva. Infatti ci sono due immagini della strega, così, ecco, lui è riuscito, immaginando due sogni, a legare queste due immagini diverse. Beh, quindi ha fatto un lavoro, secondo me, molto bello. E anche questa capacità, questo è proprio di King, cioè di parlare della cupezza, del doppio volto del male, è qualcosa che io ho trovato molto consonante all'idea di Sendak. Mi ha lasciato solo così, come dire, mi ha interrogato, mi ha fatto sorridere che King abbia voluto esplicitare qualcosa che secondo me Sendak aveva molto in mente, che non esplicitava mai, quando fa dire ad Hansel, Gretel, insomma, tu sei effettivamente più intelligente, sei più intelligente di me, no? Dice così, affermando il primato femminile, no? della nostra Gretel. Questo mi ha fatto sorridere, perché in realtà le fiabe lo affermano da sempre e tutti i bambini lo hanno sempre colto, e Sendak, come dire, lo sapeva benissimo.
Allora, tra l'altro, allora, proprio dicevi di Stephen King, no? Lui nell'introduzione, oltre a spiegare di essere un grande ammiratore di Sendak, dice anche che si è preso qualche libertà, no? Cioè l'anatra magica, per esempio, che aiuta i fratelli ad entrare,
a tornare a casa,
l'ha eliminata, no? Ecco, come segue lo spirito della fiaba, secondo te, Stephen King? Tra l'altro c'è questa cosa, questa trovata per cui i bambini non vedono la faccia cattiva della casa, cioè la faccia cattiva della casa, come dire, il pubblico la vede, ma non la vedono loro in qualche modo, no?
Sì, allora lui ha introdotto, secondo me, delle variazioni, come ha detto esplicitamente nell'introduzione, senza neanche scusarsi, ma credo che, come dire, abbia fatto bene, anche perché di base si riconosce una grandissima consonanza con il fiabesco e una grande, come dire, un grande allineamento di pensiero con l'idea di infanzia di Sendak. Lui ha introdotto questi sogni che non ci sono, ha eliminato sì, la papera che c'è alla fine della storia, però, come dire, ha mantenuto alcuni elementi fondamentali che io trovo, come dire, fondanti la fiaba e che lui, di cui lui non ha fatto a meno, come ad esempio le formule, alcune formule che ci sono tipiche dell'oralità, come quella che viene sussurrata quando i bambini sono fuori dalla casa. Però ecco, poi ha introdotto alcuni elementi che non sono del fiabesco, come questo doppio volto della casa,
sì,
che Sendak aveva suggerito, secondo me, con una scelta cromatica, perché quando noi arriviamo di fronte a questa casa sembra quasi psichedelica, mentre invece tutte le immagini precedenti delle scene erano molto cupe, molto del bosco, c'erano in questi tronchi queste ombre nere che ricalcavano gli scheletri, per cui c'è questa casa inquietantemente vibrante nei colori e lui, che King però, come dire, ci offre, ma nello stesso tempo ci racconta che c'è una doppia faccia che noi non vediamo, no? Perché non vediamo neanche quando entriamo nella casetta, perché i bozzetti di Sendak ci parlano sempre di una casa appunto psichedelica. Questo, beh, è stato interessante perché c'è stata un'interpretazione, secondo me, di King, sia della fiaba in chiave moderna, sia di queste immagini. Mentre invece, ecco, poi ha istituito il parallelo, perché invece lì c'è il parallelo con il doppio volto della strega, e lì c'è perché Sendak ha fatto sia un bozzetto, no, con una vecchietta adorabile, di cui appunto vediamo il bozzetto del costume, ma poi c'è questa immagine che è grandissima, che poi è quella nascosta sotto la sovraccoperta, che io leggevo, spaventò molto i bambini che andarono a vedere poi l'opera, perché era molto grossa sul palcoscenico. E secondo me nel parallelo lui, King, ha mostrato, ecco, questo, ha anche valorizzato, ecco, questa immagine.
Senti, proprio un'ultima cosa, Maria, sì. Allora io mi sono riletto la fiaba ora, ecco, cioè, non me, come dire, è di una crudeltà incredibile poi, no? Cioè questa cosa, i bambini che vengono mangiati, eccetera. Però insomma mi chiedevo, ma i bambini oggi leggono ancora Hansel e Gretel, o la leggiamo soltanto noi e ci troviamo delle cose oggettivamente fantastiche, terribili, importanti?
Allora, io credo purtroppo che i bambini oggi abbiano perso un rapporto fondamentale con il fiabesco, anche perché noi adulti siamo molto preoccupati di mediare una serie di contenuti, perché su altri probabilmente abbiamo meno preoccupazioni e i bambini vengono esposti probabilmente a scene, a storie di una violenza diversa e forse peggiore. Ecco, io credo che queste fiabe dovrebbero tornare a raccontarsi ai bambini, anche perché i bambini sanno che le streghe cattive esistono, sanno che, come dire, la vita, soprattutto quando si è piccoli, spesso, come dire, vive uno stato di provvisorietà che forse noi adulti abbiamo dimenticato. Nello stesso tempo le fiabe però, e qui ci sta secondo me la forza di una violenza che però è all'interno di un racconto più ampio, cioè il grande racconto delle risorse dei bambini, della capacità che hanno di farcela da soli. Pensate che fiducia davano già le fiabe orali a queste figure di bambini che da soli ce la facevano a vincere anche streghe malvagie come queste, che insomma volevano addirittura cuocerseli, sì, e mangiarseli. Io, ecco, spero che questa operazione, che da un certo punto di vista strizza molto l'occhio agli adulti, sia però l'occasione per riportare alcuni testi così belli anche tra le mani dei bambini, perché le fiabe nascono anche per loro e soprattutto da una certa età, ecco, meritano di incontrare questa morte, questi confini, questo buio, senza, come dire, che l'adulto sia dietro preoccupato di illuminare tutto, ecco.
Allora, Stephen King, Maurice Sendak, Hansel e Gretel, traduzione di Elena Bulla, sono 47 pagine, lo pubblica Adelphi. Grazie ancora a Maria Polita.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!